7. Continua. Le era parso che quel titolo di sindaco avrebbe nobilitato in qualche modo il marito, conferendogli l'autorità, il lustro, l'importanza che non aveva. Invece, dopo che il duca ottenne per Giulente la nomina, s'accorse che gli restava più Giulente di prima, una specie di impiegato, un miserabile passacarte, un servitore del pubblico. E quando le diedero della sindachessa, arrossì come un papavero, quasi le insultassero, quasi le intonazioni più complimentose fossero studiate e nascondessero un ironico dileggio. Ella non diede più quartiere a Benedetto. Dopo averlo spinto ad accettare l'ufficio, gliene rinfacciò l'inutilità, le noie, i pericoli. Se per la moltitudine degli affari egli tornava a casa più tardi del consueto, stanco, affamato, l'accoglieva con tanto di muso, gli faceva trovare la tavola mezza sparecchiata e il desinare freddo. Se veniva gente a chieder del sindaco, ella gridava alla cameriera: «Non c'è! Non c'è nessuno! Mandate via cotesti seccatori!» In modo che i seccatori udissero e che passasse loro la voglia di mai più tornarci. Se Giulente, ciò nonostante, riceveva quella gente, per prudenza, per necessità, ella si metteva lo scialle in testa e se ne andava dalle parenti o dalle amiche e cominciava a sfogarsi. «Non ci posso più reggere! Mi par di impazzire! Che vita d'inferno! Se avessi saputo!» Secondo che le dimostravano il suo torto e l'affezione e il rispetto di cui Benedetto la circondava, la sua avversione cresceva. Ella immaginavasi d'essere maltrattata, attribuiva al marito ogni specie di torti. Poiché i Giulente non avevano avuto concessioni di feudi, lo giudicava miserabile, ma non potendo ragionevolmente dare a intender questo, l'accusava d'avarizia. Egli la lasciava libera di spendere ciò che voleva, ma, fittosi in capo che fosse avaro, la fissazione prendeva nel cervello di lei più consistenza di un fatto, e con l'aria d'una vittima rassegnata al suo destino, quasi piangendo, rifiutava di comperar nulla per sé, rinunziava agli abiti, ai cappelli, ai gioielli, andava attorno come una cameriera. Suo marito non riusciva a strapparle la spiegazione di quella sciatteria, ma al palazzo ella si nettava la bocca contro di lui, e se il principe o donna Ferdinanda le rammentavano che smania aveva avuto di sposarlo, se la prendeva con loro. «Perché non mi apriste gli occhi? Che ne sapevo? Toccava a voi altri avvertirmi. Oh, hai dunque dimenticato tutto quello che facesti? Che ne sapevo, colpa vostra che non v'ostinasti a impedirmi di commettere una pazzia!» E questa nuova idea le si inchiodava talmente in testa che, sfogandosi coi primi venuti, lagnandosi della propria infelicità con gente a cui aveva parlato appena una volta, ella l'adduceva a propria discolpa. «La mia famiglia m'ha fatto un tradimento. Questo marito non faceva per me. Me l'hanno dato per forza. Sono stata sacrificata!» Poi denigrava in altro modo Giulente, metteva in ridicolo il suo patriottismo, lo attribuiva all'ambizione o lo negava del tutto. «Cotesto sciocco ha fatto il liberale per essere qualche cosa, ma non è divenuto niente ed ha fatto meno che niente. Il ferito del Volturno? Guardategli la coscia, la più sana delle mie!» Diceva spesso cose più enormi, senza pudore, un poco perché non ne comprendeva la sconvenienza, un poco perché credeva le fosse lecito tutto. Non si levava mai prima di mezzogiorno e per due buone ore restava discinta, con una gonna sulla camicia, il collo e le braccia nudi, i piedi nudi nelle pantofole. Si mostrava così al cameriere e al cuoco. Era capace di ricevere anche qualche visita. E se Benedetto, presente, esclamava giungendo le mani: «Ma Lucrezia, per carità!» Ella lo guardava stupita, spalancando tanto d'occhi. «Che c'è? Sono visite di confidenza? Ho da mettermi gli abiti da ballo? Quelli che m'hai fatto venire da Parigi?» E se egli le diceva di ordinarli pure, di spendere tutto quel che voleva, ella si stringeva nelle spalle. «Io? Ma che pro? Per qual santo? Non vado più da nessuna parte, non conosco più nessuno della mia società. Risparmia, risparmia i tuoi quattrini!» Messo con le spalle al muro, egli perdeva talvolta la pazienza. Allora ella minacciava d'andarsene via. «Ah, la prendi su questo tono? Bada che ti pianto! Non mi far saltare il ticchio d'andar via, perché altrimenti non mi tratterrai neppur con gli argani. Sai come siamo noi Uzeda quando ci mettiamo una cosa in testa. Raimondo ha posto il mondo sottosopra per piantar sua moglie e prenderne un'altra. Giacomo aveva giurato di sposar Graziella ed ha fatto morire quella disgraziata prima del tempo. Taci, che dici?» Egli sopportava pertanto le stramberie, i capricci, le contraddizioni, i rimproveri, le ironie di lei. Ma la sorda guerra della moglie non gli nuoceva meno della protezione dello zio Duca. Questi, che oramai non andava più alla capitale, consacrava tutto il suo tempo ai propri affari, badava alle cose di campagna, migliorava le proprietà comprate dalla mano morta, speculava sugli appalti, si giovava del suo credito presso le amministrazioni pubbliche per rifarsi di quel che gli costava la rivoluzione e con l'aria di consigliare Giulente lo persuadeva a fare ciò che voleva. Ufficialmente il sindaco era suo nipote, infatti era egli stesso. Non si rimuoveva una seggiola al municipio senza la sua approvazione, ma specialmente nella nomina degli impiegati, nella concessione di lavori pubblici, nella distribuzione di incarichi gratuiti, ma indirettamente o moralmente profittevoli, egli faceva prevalere la propria volontà, proteggeva i suoi fedeli, fossero anche inetti, metteva avanti la gente da cui poteva sperare qualcosa in cambio, non dava quartiere a quelli del partito avverso, qualunque titolo possedessero, da qualunque parte glieli raccomandassero. Aveva l'abilità di fingersi assolutamente disinteressato, di spingere il nipote a fare ciò che egli stesso voleva, come se invece non gli importasse nulla di nulla. E il municipio diventava così, a costo di patenti ingiustizie, di manifeste violazioni della legge, un'agenzia elettorale, una fabbrica di clienti. Per rispetto e per soggezione, soprattutto per la speranza di raccogliere l'eredità politica dello zio, Benedetto non osava contrariarlo. Se per qualche fatto più grave degli altri egli esitava un momento, il duca vinceva quegli scrupoli o adducendogli le necessità della lotta politica o impegnandosi a riparare più tardi o facendogli semplicemente comprendere che in fin dei conti a quel posto l'aveva messo lui, perciò conveniva che facesse ciò che a lui piaceva. Per compenso gli garantiva l'appoggio del governo e della prefettura, lo sosteneva in consiglio, tesseva i suoi elogi perfino in famiglia, tenendo fronte a Lucrezia che lo vilipendeva dinanzi a tutti. Costei, per far la corte allo zio, rispondeva che un po' di bene suo marito lo faceva solo quando seguiva i consigli di lui. Viceversa, da sola a solo con Benedetto, gli rinfacciava la cieca obbedienza prestata al duca. «Bestia! Sciocco! Stupido! Non capisci che ti spreme come un limone? Che vuol prendere la castagna dal fuoco senza scottarsi? Almeno sapessi farti dare la tua parte!» E gli consigliava di mettersi nei loschi affari del deputato, di vendere la propria autorità, di farsi pagare gli atti che era in dovere di compiere, e ciò senza scrupoli, come una cosa naturalissima, come avevano fatto i viceré al tempo della loro potenza. Così, un po' per la moglie, un po' per lo zio, Giulente commetteva ingiustizie d'ogni sorta, rifiutandone il prezzo, metteva a rischio la sua bella reputazione di liberale disinteressato, di ferito del Volturno. Ma l'ambizione lo accecava. Egli voleva rappresentare una parte in politica e il Parlamento era la meta per la quale sopportava il municipio. Poiché presto o tardi il duca si sarebbe ritirato, egli voleva sostituirlo. Tutta la parentela uccellava i quattrini messi assieme dal deputato. Egli aspirava all'eredità politica. Il seggio alla Camera sarebbe stato la conferma, il riconoscimento del suo patriottismo, della sua capacità. Pertanto il disprezzo di sua moglie cresceva. Ella non capiva che si potesse esercitare un ufficio pubblico per il piacere di esercitarlo, senza specularci sopra, perdendoci il tempo, trascurando per esso ogni altra occupazione, non badando agli affari propri, non andando mai in campagna, lasciando fare ai castaldi e agli affittaiuoli. Quasi che potesse permettersi questo lusso. Quasi fosse il principino di Mirabella. Consalvo sì poteva fare e faceva quel che gli piaceva. Non solo egli non badava agli affari di casa, che suo padre ci pensava per lui, ma non stava in casa se non per dormire, quando ci dormiva. Lasciata la camera che aveva occupata al ritorno dal convento, s'era accomodato un quartierino al primo piano, dalla parte del secondo cortile, sfondando muri, murando finestre, aprendo una nuova scala, disordinando ancora un altro poco la pianta del palazzo. Il principe l'aveva lasciato fare. Non contento di starsene così interamente segregato dal resto della famiglia, con persone di servizio esclusivamente addette alla sua persona, adesso desinava solo, dichiarando che le ore di suo padre non gli convenivano. E il principe si piegava anche a questo, con grande stupore di quanti conoscevano la sua prepotenza, il suo bisogno d'assoluto comando. Il giovanotto faceva la bella vita: cavalli, carrozze, caccia, scherma, giuoco ed il resto. Finito, dopo l'incendio del 62, il casino dei nobili, egli aveva fondato, insieme con qualche dozzina di compagni, un club che era la risurrezione più elegante e più ricca dell'antica istituzione. Quantunque solo i nobili autentici vi fossero ammessi, Consalvo vi aveva ficcato due o tre giovanotti che non appartenevano alla casta, ma gli facevano da mezzani. Accordava la sua protezione e la sua amicizia solo a quelli che lo servivano, che lo ammiravano, che gli facevano la corte. Come al noviziato, anche adesso derideva i meno nobili e meno ricchi di lui. Un motivo di cruccio contro suo padre era appunto l'avarizia di costui, che si lasciava prendere la mano dai nuovi arricchiti. Il lusso esteriore degli Uzeda, che prima del 60 pareva straordinario, adesso cominciava ad essere agguagliato, se non superato, dalla gente rifatta. E mentre al palazzo i mobili di 50 anni addietro cadevano a pezzi e le livree del secolo passato servivano al pasto delle tignole, c'era gente che spendeva un occhio del capo a metter su case ed equipaggi col gusto moderno. Ma agli occhi del principe la vecchiaia dei mobili e delle livree era come un altro titolo di nobiltà. E se tutti tenevano adesso il guardaportone, mentre 20 anni addietro c'era in città solo quello di casa Uzeda, chi aveva nel vestibolo la rastrelliera? Del resto, Consalvo lavorava per conto suo a distruggere gli effetti della spilorceria paterna. Quando, dall'alto di un break o d'uno stage, attillato negli abiti venuti apposta da Firenze, guidava come il più esperto cocchiere un tiro a quattro, fermandosi per far salire gli amici che incontrava lungo la via, avanzando poi tutti gli altri equipaggi, frustando come i suoi antenati i cocchieri che osavano contrastargli il passo, la gente si fermava ad ammirare, a ripetere il suo nome e il suo titolo con un senso d'alterezza. Quasi un poco del suo lustro si riversasse su chi poteva salutarlo, su chi lo conosceva almeno di nome, sulla stessa città che gli aveva dato i natali. Se egli comperava o vendeva una pariglia di cavalli, se mandava via o riprendeva un servitore, se vinceva o se perdeva il gioco, le notizie di questi avvenimenti facevano le spese delle conversazioni. La sua antipatia per la madrigna gli era ascritta generalmente a lode, spiegata come era col rispetto da lui portato alla memoria della madre. Tutti avevano interesse e premure di dargli moglie, e di tanto in tanto la voce d'un possibile matrimonio circolava per ogni dove, finché, ripetuta dinanzi a lui, lo faceva scoppiare in una risata. Per ora egli voleva divertirsi, ci sarebbe poi stato tempo ad incatenarsi, e le sue visite assidue a questa o da quella signora, i vistosi regali che faceva alle cantanti e alle attrici, spiegavano la sua risposta. Tornavano, per Pasqualino Riso, i bei tempi del contino Raimondo. Il padroncino gli faceva guadagnare il pane. Le sue gesta avevano anche un altro campo, meno elegante ma altrettanto famoso. Insieme con gli amici più scapestrati, aveva combinato una compagnia che era, la notte, il terrore di mezza città. Armati di stocchi, di rivoltelle o anche di semplici coltelli, portavano a spasso le ciarpe di infima classe, cantando a squarciagola, spegnendo i fanali del gas, attaccando briga coi passanti, facendo aprire per forza, a furia di schiamazzi e di sassate ai vetri, le taverne e le case pubbliche, giocando al tocco o a briscola coi bertoni, ordinando cene che finivano con la rottura di tutte le stoviglie. I padroni li lasciavano sbizzarrire, perché, se facevano danni, sapevano anche risarcirli. Certe volte, però, per capriccio, per gusto di commettere un sopruso, per esercitare l'ereditaria prepotenza dei viceré, il principino non voleva pagare lo scotto, o lo pagava a legnate, e mentre profondeva i quattrini con le donne, era capace di portar via a certe povere diavole, per spasso, i pochi soldi che avevano in tasca, salvo a compensarle un'altra volta, lasciandole intanto piangenti o vomitanti un sacco di sozzure che lo facevano ridere a crepapelle. Spesso scendeva con la sua comarca al porto, andava a far baccano nelle taverne dove i marinai inglesi s'ubriacavano come bruti. Egli saliva sopra una tavola, prendeva la parola senza soggezione, predicava la regola di San Benedetto, ripeteva le sentenze politiche dello zio Duca e di Giulente, senza sapere una parola d'inglese, teneva lunghi discorsi, serio serio, ai marinai, foggiando per proprio uso e consumo una lingua che nessuno intendeva. La cosa spesso finiva con una partita di box e relative ammaccature di costole e rotture di stoviglia. Se lo avesse visto fra Carmelo. Il fratello appariva di tanto in tanto al palazzo, sempre più magro e stralunato, per ricantare il consueto «Me n'hanno cacciato! Me n'hanno cacciato!» Non gli strappavano di bocca nient'altro. Quando nelle sue escursioni notturne con Salvo andava dalle parti di San Nicola, lo incontrava immancabilmente, errante per le vie del quartiere come un'anima in pena o fermo a considerare la massa scura del convento. Il principino, alterando la voce, gli dava la baia. Lo chiamava «Padre priore! Padre abate! Dove sono i porci di Cristo?» tra le risa della comitiva. Egli ne era l'anima, il capo riconosciuto e obbedito. Giovanni Radalì veniva spesso con lui, ma quantunque ora fosse libero, ricco e barone, non aveva l'umore costante. Talvolta faceva pazzie straordinarie, tal'altra frenava i compagni. Più spesso, prendendo parte ai bagordi, aveva la cera funebre, un riso falso. Di tanto in tanto scompariva, se ne andava da Augusta, nelle terre lasciategli dallo zio, donde nessuno riusciva a scovarlo se egli stesso, mutata fantasia, non si decideva a tornare. Allora con Salvo lo trascinava ai bagordi. Una notte, per questione di donne, la banda venne alle mani con una comitiva di popolani, di barbieri, di sensali. Piovvero le legnate, luccicarono i coltelli, ma per buona sorte, sopravvenute le guardie, tutti scomparvero. I bastonati, i mariti canzonati, le vittime della loro prepotenza non osavano ricorrere. Se qualcuno minacciava di querelarsi, la gente lo dissuadeva, considerando chi erano quei signori. Il barone Radalì, il principino di Mirabella, il marchesino Cugnò. E la polizia, se ricorrevano ad essa, faceva accomodar la cosa. Qualche biglietto di banca e tutti lesti. Ma il prestigio di quei nomi era tale che pochi osavano lagnarsi. La più parte si stimavano onorati di competere con quei signori. Li ammiravano, parlavano di loro col massimo rispetto. In carnevale, la mascherata favorita dei Monelli, dei Facchini, era quella del barone. Sui calzoni a sbrendoli e sulle camicie rattoppate, un vecchio abito a coda di rondine, un enorme colletto di carta, una tuba di cartone alta quanto una canna di camino. Andavano così a crocchi, chiamandosi scambievolmente, ad alta voce, fra le risa dei passanti, col nome dei baroni per davvero. «Addio, Francalanza! Radalì, come stai? Andiamo al teatro, Marchese!» Senza quei nobili, l'operaio come avrebbe fatto? Il loro lusso, i loro piaceri, le loro stesse pazzie erano altrettante occasioni perché la gente minuta lavorasse e buscasse qualcosa. E il principino spendeva e spandeva regalmente come se avesse le mani bucate. Suo padre gli pagava i cavalli e le carrozze, i fucili e i cani, e per i minuti piaceri gli passava 100 lire il mese. Ma Consalvo alle volte perdeva in una notte la pensione dell'anno intero, e il domani ricorreva a tutti gli usurai della città, i quali, contro la firma d'una cambialina, gli davano quel che voleva. Quanto ai parenti, essi o lo incoraggiavano a scialare, o non si occupavano di lui, o erano disarmati dalla sua politica, giacché egli sapeva prenderli per loro verso, secondando le fisime di ciascuno. Solo Benedetto comprendeva che quella vita doveva costargli molto e sospettava qualcosa dei debiti. Ma il giovanotto lo tirava dalla sua, sollecitandolo nella sua vanità di patriotta, di ferito del Volturno, di futuro deputato. E del resto, se Benedetto manifestava le proprie paure alla moglie perché questa mettesse sull'avviso il principe, «Di che ti mescoli?» saltava su Lucrezia. «Lascialo fare. Credi che mio nipote sia un pezzente da non potersi permettere questo lusso? Può pagarli i suoi debiti, semmai». Donna Ferdinanda, da canto suo, andava in estasi per la riuscita del suo protetto e dalla soddisfazione gli regalava di tanto in tanto qualche biglietto da 5 lire, che il giovanotto, dopo essersi profuso in ringraziamenti, lasciava come mancia al cameriere del caffè di Sicilia. Il duca, ingolfato negli affari, aveva qualche sentore dei pasticci del pronipote, ma bastava a costui dargli del salvatore del paese, del grande statista, o profetargli un posto al ministero perché il deputato si chetasse. Più tardi, per ingraziarsi meglio donna Ferdinanda, Consalvo le dava ragione se l'udiva gridare contro il fedifrago, e in questo era sincero perché, senza mescolarsi nella politica, egli parteggiava per il governo assoluto, protettore dei signori, sciabolatore della canaglia. Questi sentimenti però non gli impedivano di prendere con le buone lo zio Giulente, al quale non dava tuttavia dell'eccellenza ma del semplice «voi». E più tardi conveniva con la zia Lucrezia se costei lagnavasi di quella bestia del marito. Così, Nonostante la freddezza col padre, seguiva l'esempio di lui, pigliando ciascuno per il suo verso, secondando le fissazioni di tutti gli Uzeda. La zia Chiara già parlava d'adottare il bastardo della cameriera. Egli approvava questa risoluzione. Lo zio Ferdinando, credutosi affetto da tutte le malattie quando vendeva salute, adesso che deperiva visibilmente, credeva invece d'esser sanissimo e non poteva soffrire che la gente gli consigliasse di chiamare un dottore. Consalvo si rallegrava con lui per l'ottima cera. Quanto a Don Blasco, da un pezzo non si faceva più vedere al palazzo. Da che stava per casa sua, amministrando i propri capitali, la sua smania di criticar tutto e tutti in famiglia era finita. Quando capitava tra i parenti, discorreva un poco del più e del meno e andava via presto. Per non star solo in casa, s'era messo dentro la sigaraia, suo marito e le sue figlie, talché ora, servito di tutto punto, non aveva più bisogno di nulla. E da un certo tempo era diventato addirittura irreperibile. «Che cosa fa lo zio? Che cosa fa Don Blasco?» Ma nessuno ne sapeva niente. Il principe, il marchese, Lucrezia, un po' anche Benedetto, cercavano di ingraziarselo per via dei quattrini che doveva aver da parte. Ma egli li sfuggiva tutti e se li udiva alludere, sorridendo alla sua ricchezza, ripigliava a vociare come un tempo. «Che ricchezza e povertà! Che...» E giù male parole di nuovo conio. Un bel giorno però Benedetto, leggendo sul foglio d'annunzi della prefettura l'elenco degli ultimi aggiudicatari dei beni ecclesiastici, trovò il nome di Matteo Garino. «Non si chiama così il marito della sigaraia?» domandò alla moglie. «Credo, perché?» «Ha comprato il cavaliere una delle migliori terre dei Benedettini». Senza esitare un istante, Lucrezia esclamò. «Garino? Questo è lo zio Don Blasco che l'ha comprato!» Infatti, di lì a poco la verità si seppe. Garino era il prestanome di Don Blasco. Questi aveva messo fuori i quattrini ed era già entrato in possesso del latifondo. Un monaco benedettino, uno che aveva fatto voto di povertà, comprare una terra del suo stesso convento, calpestare in tal modo la legge divina. Lo scandalo fu straordinario. Donna Ferdinanda disse vituperi del fratello. Il duca sorrise scetticamente, rammentando le furibonde minacce di dannazione eterna eruttate dal Cassinese. Lo stesso principe, quantunque non volesse inimicarsi uno zio che comprava di tali poderi, scrollava il capo. E tutti i cattolici zelanti, i partigiani della curia, i monaci a spasso, i borbonici un tempo amicissimi di Don Blasco, gli si misero contro. Ma a chi gli riferiva le voci malevole, egli gridava: «Sì, signore, il cavaliere è stato comprato per mio conto. E poi, chi ci trova da ridire? Mia sorella, che ha fatto l'usuraia per 50 anni? Mio nipote, che ha rubato tutti i suoi? Sono questi gli scrupolosi e i timorati? Io non ho scrupoli di sorta. Se non avessi comprato io il cavaliere, l'avrebbe preso un altro. Al convento non restava di sicuro, per la buona ragione che il convento non c'è più. Anzi, in mano mia è come se fosse di San Nicola. Assegno che ho fatto restaurare la cappella e vi dico la messa tutti i giorni quando salgo lassù, che se andava ad altri, a quest'ora l'avrebbero ridotta a uso di porcile». La messa veramente egli la diceva di tanto in tanto perché aveva molto da fare. Dissodava la chiusa, strappava vecchie piante, scavava un pozzo, ingrandiva la fattoria trasformandola in casina di villeggiatura, spostava il muro di cinta, arrotondando a modo suo i confini. Doveva quindi stare con tanto d'occhi aperti sugli zappatori e sui muratori perché non lo rubassero. In campagna, per essere pronto ad esporsi all'acqua e dal vento, indossava una giacca corta da cacciatore e portava gli stivaloni fino a mezza gamba. Tornato in città, smise la tonaca e lo scapolare, ma si compose un abito nero da ministro protestante, col panciotto abbottonato fino in cima e il colletto clericale. Pertanto disapprovava quei due o tre antichi suoi compagni che s'erano spogliati del tutto, dandosi senza riguardo alla vita del secolo, come il sanculotto padre Rocca, o quelli che senza smetter l'abito davano da ciarlare alla gente con la loro condotta, come padre Agatino Renda, che stava tutto il giorno in casa della vedova Roccasciano, giocando mattina e sera. Padre Gerbini se n'era andato a Parigi, dove era stato creato rettore della Maddalena. Altri, rimasti in città, facevano la vita dei preti. Ma Don Blasco proponeva tutti se stesso come modello. Fra Carmelo, che come dal principe veniva spesso anche da lui, pareva non si fosse accorto del mutamento di sua paternità e ripeteva con gesti disperati il suo eterno ritornello. «Me n'hanno cacciato! Me n'hanno cacciato!» Don Blasco gli dava qualche soldo e gli offriva da bere, confortandolo con belle parole. Ma il maniaco, dopo bevuto, ragionava meno. Cominciava a prendersela con gli indiavolati che avevano spogliato il convento. «Assassini e ladri! Ladri e assassini! Il più gran convento del regno! E quegli altri ladri che si son presi le sue proprietà! All'inferno! All'inferno! Scomunicati!» Una volta, delirante più del solito, si mise in ginocchio, declamando con gran gesti di croce. «In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!» «Vi scongiuro per parte di Dio, restituite il mal tolto a San Nicola! Ladri, schifosi, siete cristiani o turchi? Pensate all'anima, fuoco d'inferno!» Don Blasco, perdendo finalmente la pazienza, lo prese per una spalla e lo spinse fuori. va bene, abbiamo inteso, ma per adesso vattene, che ho da fare!» E sbattutogli l'uscio sul muso mentre sopravveniva Donna Lucia. «Comincia a rompermi la devozione, questo vecchio pazzo! Se torna un'altra volta, buttatelo giù dalle scale, avete capito?»